Pulce Edizioni presenta 25 storie a Natale, letto da Elisa Mazzoli.
Il Natale è Natale. Nel paese dove i fiumi ghiacciano e le fontane congelano, abitano tanti bambini che sanno pattinare. Hanno slitte, scarponcini e pattini con lame d'argento. Loro sono campioni e campionesse di equilibrio. Sono felici di avere sciarpe e guanti, cappucce e cappelli che tengono caldo. Si vestono a cipolla, canottiera, maglietta, maglia, maglione, giubbotto e cappottone. Calze, calzamaglie, calzini, calzettoni, tute, tutone, gonne o calzoni. Escono subito dopo pranzo per giocare insieme e sfruttare la luce. Perché nel paese dove i fiumi ghiacciano e le fontane congelano, fa buio presto. Il pomeriggio. Ma a Natale è diverso. La vigilia di Natale non si sta a casa la sera. Nel paese dove i fiumi ghiacciano e le fontane congelano, tutti, piccoli e grandi, fanno la processione fino al campanile alto alto, che sembra la cima di una montagna con sopra una palla di neve. Con i pattini o gli scarponi e un lumicino in mano, si ritrovano e cantano le canzoni con le parole vecchie e nuove e con le melodie che arrivano nelle case di tutti, perché il Natale è Natale, ed è bello andare a salutare, ringraziare e annunciare un evento così importante con un canto che arrivi lontano, anche nei paesi dove i fiumi non ghiacciano, le fontane non congelano e i bambini non hanno ancora imparato a stare in equilibrio. La notte in cui le renne persero Babbo Natale. Quasi pronto con il sacco pieno di regali, Babbo Natale preparò la slitta e disse alle renne che presto il grande viaggio sarebbe cominciato.
Oh, fate pure merenda e giocate un po', ma ricordate che si parte alle 10 in punto. Porteremo i doni ai bambini di tutto il mondo.
Così le renne si abbuffarono di biscotti al fieno e ciambelle di carote e giocarono a 1, 2, 3 stella.
Che ore sono?
Chiese all'improvviso Freccia.
Forse le 10 sono già passate,
esclamò Ballerina. Allarmate, si precipitarono tutte fuori. Babbo Natale non c'era e la slitta era vuota.
È andato via senza di noi, concluse Fulmine deluso.
E ora cosa facciamo?
Chiese Saltarello.
Presto raggiungiamolo, propose Donato.
Donnola e Cupido sistemarono i finimenti e via. Le renne decollarono e furono presto in cielo. Uno strano spostamento d'aria fece sobbalzare Babbo Natale che, sacco in spalla, stava spegnendo le luci di casa. Erano ormai le 10 e l'avventura si stava per ripetere.
Ogni anno sono sempre più emozionato,
pensò, stringendo il sacco.
Cos'è stato?
Si domandò tutto a un tratto. La risposta la vide dalla finestra. Le sue renne stavano volando via da lui.
Che cosa succede? Perché se ne vanno? Tuonò sbalordito.
Ma non si perse d'animo. Si incamminò velocemente sul sentiero che portava fuori dal paese. Cammina, cammina, Babbo Natale arrivò nel bosco. Aveva il fiato corto ed era molto preoccupato.
Se vado avanti di questo passo, pensò, non riuscirò mai a portare a termine la mia missione. Chissà che cosa avevano in mente le renne. Volevano forse farmi uno scherzo?
Intanto le renne cercavano dappertutto il loro amato Babbo Natale. Incontrarono un pipistrello e gli chiesero:
«Hai mica visto Babbo Natale?»
«No, di certo», disse il pipistrello, «perché io non ci vedo, ma non l'ho nemmeno sentito».
Cammina, cammina, Babbo Natale incontrò uno scoiattolo e gli chiese:
«Hai visto le mie renne?»
«No, non le ho viste e non le voglio nemmeno vedere, mi rubano sempre le noci»,
rispose lo scoiattolo. Intanto le renne volavano sul mare, dove videro un delfino spuntare dall'acqua e gli chiesero:
«Hai mica visto Babbo Natale?»
Il delfino rispose:
«No!»
Perché prima stava dormendo e ora si era appena svegliato. Cammina, cammina, Babbo Natale si inoltrò nel bosco, dove incontrò dei cerbiatti, a cui chiese:
«Oh, avete visto le mie renne?»
Uno dei cerbiatti rispose:
«No, non le abbiamo viste, altrimenti le avremmo invitate a fare due chiacchiere».
Babbo Natale era sconsolato.
«Perché sei triste?»
domandò un altro cerbiatto. Il buon vecchio barbuto rispose:
«Senza le mie renne non posso consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo. Sarebbe la prima volta dopo tanto tempo. Oh, sarebbe una delusione troppo grande».
«Allora fatti aiutare dall'angelo di Natale».
Babbo Natale alzò lo sguardo al cielo e vide un bellissimo angelo luminoso. Gridò:
«Angelo del Natale, oh, mi puoi aiutare?»
L'angelo frullò le ali e fece un vortice di polvere di luce che, arrotolandosi come un nastro leggero nell'aria, arrivò fino alle renne.
«Seguiamo il filo di luce!»
esclamò la renna cometa e finalmente si ritrovarono. Quando furono riuniti era quasi mattino.
«Come riusciremo a farcela in così poco tempo?»
chiese Babbo Natale ancora preoccupato. L'angelo frullò le ali e sospese il tempo.
«Andate pure, il tempo sarà fermo tanto quanto vi basta per consegnare tutto a tutti i bambini».
Così le renne ripartirono scalpitando felici e né loro né Babbo Natale dimenticarono più quell'incontro prezioso. Chissà. Quando passo per le strade nelle sere di Natale, le lucine delle case, io le vedo e poi mi chiedo: chi le accese? Chi ci sta? Come si chiama? Cosa fa? E cosa penserà quando le spegnerà e ancora non dormirà? Chissà. Un pupazzo di neve incompreso.
«Io so quello che faccio. Non sono solo ghiaccio. Anch'io voglio giocare. In fondo anche un pupazzo. Si sente un po' ragazzo. Gli piace camminare. Con questo mio bastone non picchio le persone. Perché non mi capite? Volevo essere bambino. Giocare a nascondino. Perché non mi scoprite?»
La spedizione. C'erano una volta Edo e Mia, che abitavano al nord, e ogni anno aspettavano l'arrivo del Natale con grande trepidazione.
«Edo, ti ricordi i regali che Babbo Natale ci ha portato l'anno scorso?»
«E come faccio a dimenticarmelo? Mi ha portato un macinino, ma io volevo una macchinina».
«E a me ha portato una pala, ma io volevo una palla».
«Eppure eravamo stati bravi nel comportamento e ci meritavamo i regali che desideravamo».
«Sì, ed eravamo stati bravi anche a scrivere senza errori. Abbiamo anche riletto la letterina 3 volte.
Edo e Mia erano preoccupati. Che cosa stava succedendo a Babbo Natale?
«Dobbiamo scoprirlo, ma come?» disse il fratello. La sorella ebbe un'idea.
«Ci sono! Quest'anno non faremo la spedizione della lettera a Babbo Natale, ma andremo proprio noi in spedizione da Babbo Natale».
I fratelli si coprirono per bene e si misero in viaggio verso il paese di Babbo Natale. Dopo tanti giorni, finite tutte le merende di scorta, arrivarono e lo trovarono.
«Babbo Natale, siamo qui per te!»
esclamò Mia emozionata.
Oh, 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 bambini, salutò stupito Babbo Natale. Oh, come mai siete venuti fin qui?
Siamo in spedizione, rispose Edo. Poi spiegò la faccenda del macinino e della pala. Possiamo dirti i nostri desideri per questo Natale? Chiesero infine fratello e sorella. Ci farebbe tanto piacere ricevere finalmente una macchinina e una palla. Ti assicuriamo, caro Babbo Natale, che siamo stati bravi, disse infine Mia.
Oh, 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 ma certo lo so, disse l'uomo.
Chiamò i suoi aiutanti e chiese di riportare a casa i piccoli. Ormai era la vigilia di Natale e da soli non avrebbero fatto in tempo. Tornati nella loro calda cameretta, Edo e Mia si addormentarono e si risvegliarono la mattina dopo. Era il giorno di Natale e sotto l'albero c'erano i loro regali, una stupenda macchinina rossa e una splendida palla blu. Ma c'era anche un biglietto.
Cari Edo e Mia, grazie per avermi raccontato la storia del macinino e della pala. Ci ho pensato molto, come ho fatto a sbagliare i regali? La risposta è semplice. Sono diventato un po' miope e per leggere le letterine dei bambini ho bisogno di portare gli occhiali. Oh, oh, oh. Ora ne ho un paio con cui riesco a vedere e leggere benissimo e non mi sbaglierò più. Grazie. Buon Natale.
Firmato Babbo Natale. Lia e il re dei corvi. Era quasi la fine dell'anno. Lia stava guardando fuori dalla finestra. Aveva passato giornate intere seduta sul tappeto a giocare con il regalo che aveva trovato sotto l'albero la mattina del 25 dicembre, un bambolotto di pezza con le scarpine, il cappello e due vestiti di ricambio. Lo aveva chiamato Chicco. Ora Lia aveva voglia di giocare con gli uccellini accorsi a beccare le briciole di pane che la mamma aveva sparso sulla pelliccia di neve fuori dal davanzale. Mentre loro si affannavano svolazzando avanti e indietro, lei li salutava e li chiamava battendo le unghie sul vetro. A un certo punto alzò lo sguardo e lo spinse più lontano, fin dove, dietro la collina gentile, si vedevano i tetti del paesino a valle. Fu allora che vide arrivare un signore anziano con la barba di neve e i baffi di ghiaccio, che camminava lento, appoggiandosi a un bastone.
«Chi sei?»
chiese Lia. Il vecchio non rispose. Probabilmente non aveva sentito, ma certamente si era accorto di lei, perché aveva smesso di camminare e la stava osservando.
«Chi sei?»
chiese di nuovo Lia, cercando di parlare più forte, bussando sul vetro.
«Tu chi sei?»
gracchiò una strana voce. Lia capì che apparteneva a un grosso corvo che, mentre parlava, si era appoggiato sulla spalla del signore silenzioso e immobile.
«Io sono Lia, e tu chi sei?»
chiese allora Lia, che voleva bene a tutti gli animali e aveva una predilezione particolare per quelli con le ali.
«Io sono il re dei corvi, vedi? Porto la corona come il mio amico. Anche lui è un re, il re dell'inverno. Il suo nome è Nonno Gelo.»
«Nonno Gelo, il re dell'inverno», ripeté Lia. L'uomo avanzò nella neve. Sembrava affaticato.
«Perché Nonno Gelo va piano piano?»
chiese Lia curiosa.
«Lui abita molto lontano», rispose il corvo. «È venuto a trovarmi per portarmi un regalo e adesso sta tornando a casa. I suoi viaggi li fa sempre a piedi. Non ha fretta, ci mette il tempo che ci vuole.»
«Quando arriverà a casa sua?»
chiese Lia.
«In primavera»,
rispose il re dei corvi. Un topolino si fermò vicino all'uomo ad annusare l'aria gelida e a Lia per un attimo sembrò che tutti e due, il topo e l'uomo, fossero due statue. Ma più di tutto le interessava continuare la conversazione con il corvo.
«Che bella la tua corona! Dov'è il tuo regno? Posso venirti a trovare? Gli chiese.
In primavera,
ripeté il corvo.
E spiegò che quando nonno Gelo sarebbe tornato a casa sua, allora le foglie nuove dell'albero avrebbero adornato il suo nuovo nido.
Un nido? Ma non avevi un palazzo tu?
Chiese Lia, mentre altri corvi planavano, atterravano e zampettavano intorno agli scarponi di nonno Gelo.
Il corvo raccontò.
Un palazzo? No, in realtà io non sono un re. Nonno Gelo mi ha regalato una corona perché la desideravo e perché pensa che io me la meriti. Tutto sommato sono un bravo corvo. Faccio il mio dovere, non mi lamento. Non sono prepotente. Ho appena trovato il posto per il mio prossimo nido, qui, su questo alberello vicino a casa tua.
Sono contenta, così rimarremo amici. Ma non disturberai gli uccellini, vero? Lascerai che vengano a mangiare le briciole? E potrò presentarti il mio chicco?
Esclamò Lia, appiccicando il naso alla finestra. La nebbia del suo fiato caldo appannò di colpo il vetro. La bambina si affrettò a strofinare la mano per ripulire la finestra ed ecco ancora la collina bianca e le casette del paese a valle. Ma di nonno Gelo non c'era più traccia. Il re dei corvi lo aveva salutato e si stava già adoperando per costruire il nuovo nido. Cavallino e orsetto. Dondola, dondola, mio cavallino, c'è un regalo per ogni bambino. È Natale per tutti quanti. Dondola, dondola e vai avanti. Fai l'inchino, mio orsetto. Questo sarà un Natale perfetto. Un Natale di quelli speciali per i bambini e per gli animali. Al mercato di Natale. Al mercato di Natale, che cos'è che puoi comprare? Posso comprare una mela e una candela. Al mercato di Natale, che cos'è che puoi comprare? Posso comprare una mela, una candela, olio e aceto, sale e pepe e una statuina del presepe. Al mercato di Natale, che cos'è che puoi comprare? Posso comprare una mela e una candela, olio, aceto, sale, pepe, una statuina del presepe, un carillone e un berretto coi pompon. Al mercato di Natale, che cos'è che puoi comprare? Posso comprare una mela e una candela, olio, aceto, sale, pepe, una statuina del presepe, un carillon, un berretto coi pompon, due bambolotti e una scatola di biscotti. Al mercato di Natale, che cos'è che puoi comprare? Posso comprare una mela e una candela, olio, aceto, sale e pepe, una statuina del presepe, un carillon, un berretto coi pompon, due bambolotti, una scatola di biscotti, una tovaglia a scacchi e della carta per i pacchi. Al mercato di Natale, che cos'è che puoi comprare? Posso comprare una mela e una candela, olio, aceto, sale, pepe, una statuina del presepe, un carillon, un berretto coi pompon, due bambolotti, una scatola di biscotti, una tovaglia a scacchi, della carta per i pacchi, delle palline e delle lucine. Al mercato di Natale, che cos'è che puoi comprare? Posso comprare una mela e una candela, olio, aceto, sale, pepe, una statuina del presepe, un carillon, un berretto coi pompon, due bambolotti, una scatola di biscotti, una tovaglia a scacchi, della carta per i pacchi, delle palline, delle lucine, un bellissimo alberello e una slitta per mio fratello. La sorpresa di Natale. Cappuccino Rosso viveva da solo nel bosco. Aveva passato tanti giorni della sua vita a viaggiare per il mondo e raccontare storie ai bambini, con il pupazzetto frullo che spuntava all'improvviso dalla sua sacca e faceva ridere tutti. Ora che aveva i capelli bianchi e le sue gambe andavano piano, non faceva più tanta strada, ma sul suo viso c'era sempre il sorriso e aveva sempre una storia da regalare. Le creature del bosco, che lo sapevano bene, Andavano a prendere questo dono dove sapevano di trovarlo, ai piedi del tronco storto, nella radura delle foglie cadute.
«Voi siete come i bambini, vi piacciono i racconti», diceva soddisfatto Cappuccino Rosso. E con un linguaggio tutto suo, fatto di sguardi e di gesti, con l'aiuto di Frullo, raccontava e raccontava. Fra gli animali ce n'era uno particolarmente grato a Cappuccino Rosso, lo scoiattolo Trottolo, che era il custode del tempo del bosco. Il suo compito era quello di ricordare agli animali smarriti l'arrivo delle stagioni, il momento del letargo, l'ora della raccolta dei frutti di bosco e tutti gli altri momenti che non era il caso di dimenticare. Trottolo aveva fatto provvista di così tante storie di Cappuccino Rosso che ne avrebbe potute raccontare più delle ghiande che aveva nella sua riserva per l'inverno.
«Annuncerò il Natale con una bella sorpresa per Cappuccino Rosso», confidò alle lepri, sue amiche fidate. «Ma ho bisogno del vostro aiuto!» «Va bene», disse Geppa, la lepre più grande.
Le altre, Pallina, Lippa e Lella, saltellarono entusiaste. Trottolo spifferò alle lepri il suo progetto segreto e subito si adoperarono insieme per portarlo a termine. Un pomeriggio di inizio dicembre, mentre Cappuccino Rosso faceva il suo solito pisolino, Trottolo, Geppa, Lella, Pallina e Lippa andarono a prendere un piccolo abete e lo misero a dimora nella terra della radura, proprio vicino al tronco storto. Poi si spinsero fino alle prime case fuori dal bosco, aspettarono che facesse buio e approfittarono di qualche porta o finestra lasciata aperta per rubacchiare più candele accese possibili. Nel frattempo Cappuccino Rosso si era girato a dormire dall'altra parte. Dicembre era un mese tanto freddo e lui aveva ancora voglia di riposare.
«Per fortuna non si è accorto di nulla!» sussurrò sollevato Trottolo mentre lui e le lepri lentamente sistemavano le candele accese sull'alberello decorandolo con la giusta luce, calda e sommessa, per creare l'atmosfera. E quando Cappuccino Rosso aprì gli occhi, le lepri erano lì, pronte e trepidanti intorno al piccolo grazioso albero sempreverde. Il cantastorie capì che era quasi giunto il Natale e fu molto grato di quella splendida sorpresa.
«Che meraviglia!» esclamò stupito.
Era da tanti giorni che il bosco era spoglio e ora si riempiva di linfa e di speranza. La speranza che il Natale da sempre portava con sé.
«È stata un'idea di Trottolo!» disse Lella.
Anche Frullo sembrava sbalordito e felice. Ma il più felice di tutti era Trottolo, perché non c'è regalo di Natale più bello che vedere la gioia sul viso di qualcuno a cui vuoi tanto bene.
Il primo pupazzo di neve. Chloe, Teo, Ada e Martino non hanno mai visto la neve. Oggi finalmente è nevicato e chiedono al nonno come si fa un pupazzo di neve.
«Ricordo ancora il mio primo pupazzo di neve», dice il nonno affacciandosi alla finestra. «Era 60 anni fa. Aveva le scarpe di mia zia, il cappello di mio nonno, il fazzoletto di mia nonna, una scopetta per braccio e una carota per naso».
«Lo vogliamo fare anche noi, sì, nonno, lo vogliamo fare proprio come te», gli rispondono Ada, Martino, Teo e Chloe.
E si mettono all'opera con la neve del giardino. Intanto continuano a giocare e fanno a turno con la slitta. Alla fine, il loro primo pupazzo di neve è pronto. Il nonno applaude dietro al vetro della finestra, è proprio soddisfatto dei suoi nipotini. E due uccellini curiosi che stavano a guardare ciangottano come a dire:
«È proprio un bel pupazzo di neve, con quel cappello, quel naso, quelle scarpe, quel braccio e quel fazzoletto al collo. Non trovi anche tu?»
«Altro che, davvero un bel pupazzo di neve!»
I balocchi degli angeli. Tutti gli angeli del paradiso hanno a cuore i bambini del mondo. Sembra di vederli mentre si danno da fare per preparare i giocattoli di Natale che i loro amici terrestri sognano di ricevere. C'è chi conta, chi ripara, chi cerca, chi numera, chi etichetta, chi monta, chi raggruppa, chi legge e chi scrive. Ci vuole organizzazione, sapienza e molta delicatezza, perché i giocattoli degli angeli non sono oggetti qualunque, sono i balocchi del cielo, arrivati lassù per qualche strano motivo, che devono essere riportati sulla terra, perché agli angeli, per essere felici, basta solo la luce che hanno nell'anima. E quando è quasi Natale e tutto è pronto, arriva l'angelo Nubino che apparecchia il cielo con tante nuvole. Poi c'è l'angelo Rimbocco che sistema i giocattoli ben bene nelle nuvole e l'angelo Rintocco che annuncia l'ora della partenza e l'angelo Catinello che fa piovere i balocchi dal cielo. A volte Babbo Natale va dagli angeli a cercare regali speciali per chi sa apprezzare la vita vissuta di questi tesori del cielo giocati dai bimbi di tanto tempo fa. E tu ne hai mai ricevuto uno? La magia del Natale. Nina decise di scrivere un cartello per tutti i bambini. Istruzioni per fare arrivare Babbo Natale a casa. Segui queste istruzioni e avrai il regalo che desideri. 1. Comportati bene tutti i mesi dell'anno, non solo a dicembre. 2. Desidera un regalo e scrivilo in una lettera. Sulla busta scrivi per Babbo Natale. Non c'è bisogno dell'indirizzo. 3. Prepara qualcosa di natalizio, un presepe oppure un albero oppure un decoro speciale. Non c'è bisogno di avere per forza un camino. Sarà lì vicino che Babbo Natale metterà il regalo mentre dormi. 4. Aspetta con pazienza, molta pazienza. 5. Vai a dormire presto la sera della vigilia. Se Babbo Natale passa e tu sei sveglio, se ne va. E se per caso lo senti arrivare, non ti alzare. La sera del 24 dicembre, mentre i suoi genitori e i suoi fratelli grandi erano rimasti svegli a parlare in salotto, Nina era dentro le coperte e tentava di addormentarsi, quando all'improvviso sentì un rumore per strada. «Non mi devo alzare, non mi devo alzare», pensò, ma alla fine si alzò perché era troppo curiosa. Aprì la finestra e si affacciò. C'era Babbo Natale con tanto di slitta, renne e regali proprio sotto casa. Svelta, Nina rientrò dentro con il batticuore. L'ho visto, che emozione! Ma invece di correre di nuovo a letto, riaprì la finestra e guardò fuori. Le renne erano sparite. Ora c'è solo Babbo Natale con un sacco di regali e la slitta, pensò una volta richiusa la finestra. Oppure forse anche i regali sono spariti, non mi ricordo. Nina non sapeva se controllare bene, ma non resistette. Riaprì la finestra e si riaffacciò. Niente più slitta.
«Nina, oh, mi meraviglio di te!» le disse Babbo Natale. «Sapevi molto bene le regole da rispettare, eppure non l'hai fatto! Ma sei ancora in tempo, vai a dormire. Non sbirciare più, altrimenti sparirò anche io con il tuo regalo!» «Se vuoi vedere troppo, perdi tutta la magia!»
Babbo Natale era stato molto chiaro e Nina decise di obbedire, perché lei era fatta così. Non voleva perdere la magia del Natale. Lo gnomo e gli angeli. Un'antica leggenda racconta che lo gnomo Regalino, uno dei tanti piccoli aiutanti di Babbo Natale, ricevette un giorno una chiamata speciale. Babbo Natale in persona bussò alla sua porta e gli disse:
«Regalino, tu sei molto buono e responsabile. Voglio affidarti un compito prezioso».
Acceso dall'emozione, lo gnomo cominciò a fantasticare. Avrebbe dovuto forse costruire il trenino più lungo del mondo? Oppure guidare lui stesso la slitta con le renne?
Di cosa si tratta?
Chiese dunque con trepidazione. Nel mondo ci sono alcuni bambini che quest'anno hanno pianto tanto. Le lacrime che hanno versato non erano di capriccio, ma di sofferenza. Sono stati molto coraggiosi e noi a Natale li solleveremo con un dono eccezionale. Ora ti spiego meglio cosa devi fare.
Il buon vecchio babbo rimase ancora qualche minuto per assicurarsi che il piccolo aiutante avesse capito bene quello che avrebbe dovuto fare la notte fra il 24 e il 25 dicembre, mentre lui, insieme alle renne, avrebbe portato a termine le sue solite consegne natalizie. La mattina della vigilia di Natale partì molto presto. La strada da fare era lunga, ma lui ci teneva tantissimo a portare a termine la sua missione. Lo gnomo prese con sé il suo alberello addobbato a festa e un sacco pieno di dolci e biscotti che aveva preparato con gli altri gnomi. Dopo tanto camminare, nel freddo gelido dell'inverno venne la notte. Regalino si accampò in una landa desolata e si mise a dormire dentro al sacco dei dolci. Fu svegliato all'alba della vigilia di Natale dal canto di un uccellino che gli annunciava l'arrivo degli angioletti bambolotti. Ed eccoli scendere dal cielo con le loro ali bianche e le stelline sulla veste. «Tu sei Regalino, vero?» domandò uno dei due angeli. Lo gnomo ebbe un sussulto di gioia. «Sì, Babbo Natale mi ha parlato di voi!» fece per rimettersi in cammino, quando il secondo angioletto lo fermò ricordandogli: «Non ti ha spiegato, Babbo Natale, chi dobbiamo aspettare? E come?» Regalino, accarezzandosi la barba, rifletté. Poi ricordò: «Ah sì, giusto, che sbadato che sono!» E cercando di imitare il vocione del vecchio babbo, ripeté: «Quando saranno arrivati gli angioletti bambolotti con i loro pupazzi stellari, dovrete aspettare insieme l'arrivo dell'angelo del Natale. E dovrete stare immobili e in silenzio». Lo gnomo e gli angioletti si misero ad aspettare e cercarono di non fare nemmeno il minimo rumore. Sul far della sera, eccolo arrivare. Era un angelo bellissimo, con le ali lunghe e soffici e una fascetta dorata in testa. La sua veste era candida e ricamata e cavalcava uno splendido cerbiatto. Il suo volto era dolcissimo e con una voce celestiale annunciò che il Natale era arrivato.
«Che meraviglia! Adesso possiamo partire!» esclamò elettrizzato Regalino.
Ad ogni casa da visitare, il cuore pesante di una bambina o di un bambino si alleggeriva. C'erano abitazioni con alcuni bambini che per qualche motivo avevano pianto tanto e che ora si asciugavano le lacrime per la bella notizia che l'angelo portava e per il regalo speciale che gli angioletti bambolotti consegnavano insieme ai dolci degli gnomi. Caro bambino, cara bambina, oltre al regalo di Babbo Natale, noi ti consegniamo oggi un pupazzo stellare.
Regalino scoprì che dentro i pupazzi stellari era racchiusa luce di stelle. Gli angioletti bambolotti li avevano confezionati con le loro stesse mani per far sì che ad ogni abbraccio con il pupazzo si riaccendesse di gioia un cuore infranto.
«Mi sento più leggera»,
disse una bambina.
«E io mi sento più vicino al cielo», disse suo fratello.
Regalino fu molto onorato di portare a termine il suo compito speciale e per festeggiare si mise a cantare lungo la strada una canzone che allietò tutti quanti e che tutt'oggi ancora si canta da qualche parte nel mondo.
«In questa gioia viva In questa notte santa, chi è che adesso arriva? Chi è che passa e canta? Lo gnomo regalino col sacco prelibato saluta ogni bambino con l'albero addobbato. E sopra il suo cerbiatto c'è l'angelo che dice sereno e soddisfatto, ognuno sia felice. È l'ora del Natale, è l'ora della vita, è il giorno più speciale. Che gioia infinita!
La notte di Santa Lucia.
Vieni, nonnina, ti accompagno io.
Che grande aiuto, bambino mio. Con questo buio non ci vedo mica. Sono vecchietta, faccio fatica. Tu fammi strada e nel cammino io ti racconto, mio nipotino.
Tra il 12 e il 13 dicembre, per una notte sola, lassù nel cielo nero c'è un asino che vola. Si dice sia la notte più lunga che ci sia, la notte straordinaria di Santa Lucia. Lucia è una grande santa che porta i suoi doni alle bambine brave e ai bambini buoni. Si sente da lontano suonare un campanello. Lucia l'ha messo al collo del suo bell'asinello. E quando voi sentite la dolce melodia, chiudete gli occhi subito. C'è Santa Lucia. Lei lascia i suoi regali solo a chi sta già dormendo e chi ha espresso desideri pregando e scrivendo, a chi non pensa sempre soltanto e solo a sé e aiuta tutti gli altri come fai tu con me. E adesso presto andiamo a casa a dormire. Arriva il campanello, lo riesci a sentire? Se hai scritto la tua lettera, Lucia arriverà. E qualcosa di speciale per te porterà.
Ti voglio bene. Quando è Natale ci si sente tutti più vicini. Si riflette sulle cose importanti. Si accende una candela pensando a qualcuno a cui si vuol bene e mandandogliene ancora e ancora di quel bene. Quando è Natale si ha più voglia di dire ti voglio bene a chi si ha la fortuna di avere vicino.
Vi voglio bene, dice Dodi alle sue sorelline. Ti voglio bene, Marta, ti voglio bene, Teresa.
Corre a prendere le pecorelle dal presepe e le mette fra i rami dell'abete profumato al centro del salotto.
«Beh, ti voglio bene!» dice Dodi a una pecorella. «Ti voglio bene, ramo!» dice all'albero di Natale.
Torna al presepe e dice «Ti voglio bene, Gesù!» Corre a vedere se il bambolotto di Marta dorme ancora nella sua cesta e bisbiglia appiccicandosi al suo visino.
«Ti voglio bene, bambolino!»
«Marta dov'è?» sta sfogliando un libro. Dodi la raggiunge, dà una sbirciatina alla figura della pagina aperta, poi guarda gli occhi accesi di Marta, poi ancora il libro e grida
«Ti voglio bene, libro!»
Ora si sposta a scegliere un giocattolo.
«Ti voglio bene, palla!»
«Dodi, parla piano, devo addormentare la mia Lilla», si raccomanda Teresa.
«Ti voglio bene, Lilla!»
sussurra Dodi dolcemente.
«Ti voglio bene, casa!»
dice alla casetta di legno ai piedi dell'albero di Natale. La porta si apre. È tornato papà, che era andato fuori a spazzare la neve.
«Ti voglio bene, papà!»
«Anch'io ti voglio bene, Dodi. Ma dove hai messo le pecorelle?»
«Chi non slitta?»
«In cantina ho una slitta, gli stivali in soffitta.
Quando nevicherà, cosa mai si farà? Chi non slitta non scatta, chi non scatta non slitta. C'è chi tenta e chi prova, c'è chi cerca e chi trova. Siamo qui tutti quanti coi berretti e coi guanti. C'è la neve a sorpresa. Pronti per la discesa? Chi non slitta non scatta. Chi non scatta non slitta. C'è chi insegue e chi prende. C'è chi sale e chi scende. Chi non tenta non prova. Chi non cerca non trova. Chi non slitta non sa quanta felicità.
Perché nei regali di Natale non ci sono le pile? In molti si chiedono perché dentro i giocattoli nei pacchi di Natale non ci siano le pile. La storia dei regali senza pile è cominciata tanto tempo fa. Babbo Natale, quando conobbe l'invenzione delle pile, provò a inserirle nei giocattoli prima di consegnarli ai bambini. All'improvviso, mentre preparava il sacco, quelli si animarono e cominciarono a chiedere: «Babbo Natale!
Babbo Natale!
Babbo Natale! Che regalo mi puoi fare? Babbo Natale!
Babbo Natale! Anch'io vorrei un regalo!
E io!
E io! E io!
Non me lo merito anch'io!»
Il buon Babbo Natale non volle deluderli. Regalò un trenino al peluche della scimmietta, un burattino al pupazzo di Pezza, una bambola al coniglietto di stoffa e non si fermò finché non ebbe accontentato tutti i giocattoli con le pile. Ma poi ci volevano delle pile anche per i giocattoli dei giocattoli e anche quelli, animandosi con le pile, pretendevano dei regali. Babbo Natale non era mai stato così stanco e confuso come quella volta. Si dimenticò persino in quale armadio avesse messo il vestito buono, quello per le consegne ai bambini nella notte di Natale.
«Forse ho esagerato. Oh, oh. L'anno prossimo sarà meglio che le pile nei giocattoli le mettano i bambini».
Così decise. Ecco perché dentro i giocattoli nei pacchi di Natale non ci sono le pile. Ricetta per fare un pupazzo di neve. Ingredienti: neve, tempo, pazienza, uno spiazzo all'aperto, guanti, scarponi, cappotto, sciarpa, due rametti, una carota, tanti amici, temperatura sotto zero. Procedimento: aspettare l'inverno. Quando molte nuvole cariche di pioggia coprono tutto il cielo, prepararsi a guardare fuori dalla finestra. Quando la temperatura esterna scenderà sotto 0 gradi, nevicheranno i primi fiocchi di neve. Se si manterrà così freddo per qualche ora, la base di neve sarà pronta. Vestirsi con cappotto, guanti, sciarpa, scarponi. Andare a chiamare gli amici. Preparare tante palle di neve, lanciarle per vedere se la neve è compatta, ma anche friabile. In questo caso si può procedere con l'assemblamento della base del pupazzo. I bambini che avranno dimenticato di uscire di casa con i guanti sentiranno ora il bisogno di tornare a casa per via delle mani congelate. I bambini con i guanti rimasti all'aperto procederanno con la preparazione. Prendere manciate di neve e sistemarle con piccoli colpetti e carezze fino a ottenere una grandissima palla. Fare la stessa cosa posizionando sopra la grandissima palla di neve una palla di neve grande, ma non tanto quanto la prima. Fare la stessa cosa posizionando sopra la seconda palla di neve una terza palla di neve un po' più piccola, ma non troppo. Fare un giro tondo intorno al pupazzo, battendo le mani per scaldarle dentro i guanti e battendo anche i piedi per riattivare la circolazione. Trovare due volontari che si stacchino un bottone dal cappotto. Mettere i due bottoni sulla palla di neve più in alto. Saranno gli occhi del pupazzo. Mettere una carota sotto gli occhi. Sarà il naso. Trovare un volontario che rinunci alla sua sciarpa per qualche giorno. Annodare la sciarpa al collo del pupazzo. Infine, infilare ai lati della palla intermedia 2 rametti. Saranno le braccia. Il pupazzo di neve sarà pronto. Bimbo pensiero a Natale. C'era una volta un paese di case piene di bambini e bambine. Era l'ora della buonanotte. L'ora dopo i bisogni e prima dei sogni, in cui si pensa alle cose fatte
e ai desideri da esaudire. La luna era uno spicchio nel cielo che le nuvole coprivano per dispetto. Le stelle, piccole lentiggini di luce, brillavano allegre il loro cucù.
«Giochiamo a bimbo pensiero», propose un angelo bambino.
«Sì», risposero i suoi amici senza esitazione. Era quasi Natale e gli angeli erano sicuri che pescare i pensieri dei piccoli terrestri sarebbe stato più bello del solito.
Angelì pescò il pensiero di Betta. «Voglio tanto bene alla mamma e al papà».
Angelò pescò quello di Marco.
«La mia lettera sarà arrivata al paese di Babbo Natale».
Angelù pescò quello di Bianca.
«Come sarà il fratellino che arriverà?»
Angie si mise a ridere di gusto perché aveva pescato il pensiero di Licia.
«Domani faccio un buco nel panettone e mangio tutte le uvette».
«Ho pescato un pensiero che parla di noi», annunciò all'improvviso Angelo.
Lo fece galleggiare nell'aria e tutti gli angeli sospirarono di tenerezza. Era il pensiero di Chiara.
«Angeli del cielo, io vi immagino giocare fra le nuvole e le stelle. Non smettete, continuate, perché questo Natale voglio proprio sentirvi vicino al cuore. Buonanotte, amici angeli».
Gli angeli si commuovono quando qualcuno li pensa, anche adesso, a qualcuno di loro. Sta scendendo una lacrimuccia di felicità, perché quel qualcuno che li pensa sei tu.
Dichiarazione d'amore.
«Oh, mio candido pupazzo, ghiacciatissimo ragazzo, gli occhi di dosso io non ti tolgo, se tu mi guardi quasi mi sciolgo. Se solo tu sapessi, se davvero lo vedessi, noi saremmo già una coppia, occhi a cuore, gioia doppia».
«Oh, mia splendida ragazza, rotondissima pupazza, complimenti all'eleganza, accorciamo la distanza. Sei la fata delle fate, con te è inverno e sembra estate. L'hai capito che ti amo, cosa dici? Ci sposiamo?»
Scambi sul tappeto.
«Se mi dai il tuo comandante, ti do in cambio il mio elefante. Per un omino sai che faccio? Ti do la mucca col campanaccio. E se di omini me ne dai due, poi ti darò anche il bue».
«No, gli omini sono miei e la mucca non la vorrei. Oh, cavallo e comandante, non mi serve l'elefante, ma se il bue me lo regali, siamo pari di animali».
Passeggiata di notte. Rick e Bea camminano sulla neve con zia Emma.
«Zia, è bello che sei venuta a trovarci anche quest'anno», dice Rick.
«A Natale ci si ritrova tutti insieme, tutta la famiglia», esclama Bea.
La zia risponde: «Come potrei perdermi l'abbraccio con voi? Vedervi in foto non mi basta. Voglio sentire il vostro profumo, vedere le vostre gambe cresciute e sentire le vostre voci cambiate».
«La mia voce è sempre uguale», ribatte Rick.
Bea invece aggiunge:
«E poi noi tre siamo campioni di biscotti insieme».
«Hai ragione. La nostra ricetta con impasto di mandorle è imbattibile.
Sapete, nel posto dove abito ora, non potrei mai fare delle belle passeggiate come questa», dice zia Emma. «Là mancano tre cose, tutte molto belle e importanti».
«Quali cose, zia? Dai, dicele»,
incalzano i bambini. «Innanzitutto una collina così gentile che si lascia percorrere e sussurra le sue luci».
«Una collina gentile che sussurra le luci», ripete Rick, molto stupito e anche un po' divertito. «E poi, zia, qual è la seconda cosa bella e importante che c'è qui?»
«La neve», senza ombra di dubbio. Una neve così delicata e bianca che sembra fatta di piume e di ali d'angelo.
Zia, non c'è niente di più bello di questo, la neve di piume d'angelo, esclama Bea felice.
Ma zia Emma la corregge. Invece sì, in questo posto c'è qualcosa di molto più bello e di molto più importante della collina e della neve. Ci sono i miei nipotini, la cosa più bella e importante che ci sia. Bea e Rick guardano la zia con occhi traboccanti di gioia. È un altro Natale felice e non c'è niente di più bello. Tana libera angeli. Tre angeli scesi sulla terra per festeggiare il Natale si misero a giocare a nascondino. Si chiamavano Panna Montata, Zucchero Filato e Neve Ghiacciata.
Conto io e voi vi nascondete, si offrì Zucchero Filato.
Panna Montata si nascose fra la schiuma delle onde del mare, ma Zucchero Filato la vide non appena l'onda si mosse un po'.
Tana per Panna Montata!
Neve Ghiacciata si era nascosta nel bosco. Zucchero Filato cercò e cercò, ma non la trovò.
Tana libera tutti gli angeli!
Gridò alla fine Neve Ghiacciata spuntando dal bosco. E il nascondino terminò. La visita. Ciao angioletti, come state? Io sono San Nicola. C'è chi mi chiama Santa Claus, ma è la stessa cosa.
Sei arrivato? Meno male. Fai pure, vieni avanti. Scegli qui, Babbo Natale, i regali più importanti.
Batuffolo di Natale. Batuffolo è amico di tutti. Parla tutte le lingue del mondo. Viaggia con la sua slitta piena di pacchi e pacchettini, regali e regalini, vestiti e vestitini, e porta il buon Natale e il buon umore in ogni dove. Ora sta per partire per i paesi artici. Per questo è tutto infagottato nella sua pelliccia di bambagia. La sua mongolfiera lo aspetta sospesa nel cielo. Ma prima bussa alla porta del nostro libro delle storie di Natale. In questo giorno così speciale vuole farti tanti auguri, che sia per te e per la tua famiglia un Natale meraviglioso, pieno di parole buone e gesti gentili, di baci, di abbracci, di sogni e sorrisi, di storie belle da condividere e di promesse autentiche da mantenere. Buon Natale!